Radio Immagina.
Piazza Grande. I fatti dall'Italia e dal mondo.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati in diretta su Radio Immagina. Al microfono Stefano Minucci per una nuova puntata di Piazza Grande in cui ci concentreremo sui temi caldi che riguardano l'economia e il lavoro. A brevissimo parleremo con l'economista Giampaolo Galli per fare un punto sui dati incoraggianti che stanno arrivando in questi giorni legati alla ripresa, mentre nella seconda parte parleremo di relazioni industriali e in particolare ci concentreremo sulla vicenda GKN, in cui, ricordiamo, sono stati licenziati 422 lavoratori tramite una comunicazione via mail. Infine un focus sulla sicurezza sul lavoro, con Cesare Damiano. Approfitteremo della sua presenza anche per parlare di pensioni. 342-142-6902 per i vostri sms, whatsapp e whatsapp audio. E allora iniziamo con un focus, come avevo anticipato, sugli ultimi dati macroeconomici diffusi per provare a dare a voi, anche a noi, un quadro oggettivo sullo stato dell'arte della nostra economia. A che punto siamo, dove stiamo andando, insomma una macrofoto su quello che sta accadendo. Questa settimana, appunto, dicevamo, lo faremo insieme a un illustre economista, Giampaolo Galli, che fa parte dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, diretto da Carlo Cottarelli, e che ci sta ascoltando. Benvenuto professore.
Buongiorno, grazie a voi.
Dunque, la direzione che sta prendendo la nostra economia, vediamo un attimo, nell'ultimo periodo stiamo assistendo a una diffusione di dati economici piuttosto incoraggianti, tra previsioni di crescita, dati reali, e diciamo che mettendo in fila una serie di dati di diversi istituti esce fuori un quadro che fa ben sperare. E allora partirei dall'ultimo dato diffuso dall'Istat, ovvero la fiducia delle imprese. È un dato molto positivo, è dal 2005, da quando è stata introdotta questo tipo di rilevazione, che non si registrava un'impennata così forte. Un dato che riguarda in pratica tutti i comparti economici, e allora le chiedo come commenta questo dato.
Ma insomma, l'industria italiana ha dimostrato anche l'anno scorso, nel terzo trimestre, cioè nell'estate, quando sembrava che fosse sconfitto il Covid, ha dimostrato di essere molto rapida nella ripresa, più rapida di quella della maggior parte degli altri paesi. Evidentemente abbiamo una notevole flessibilità nei momenti di ripresa, e poi c'è, diciamo, il fatto che il mondo intero sta tirando, il mondo sviluppato, il mondo dei paesi avanzati, più alcuni paesi emergenti, fra i quali soprattutto la Cina. Poi bisogna stare attenti, perché il mondo è molto diviso: ci sono quelli che sono vaccinati, ce lo ricorda ogni giorno, e anche ieri ce lo ha ricordato il Fondo Monetario, sì. E ci sono quelli che non sono vaccinati. Nei paesi a basso reddito, meno dell'1% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino, quindi ci sono intere aree del mondo, dell'Africa, dell'Asia, della stessa, anche dell'America Latina, che sono molto indietro. Però per quello che riguarda, diciamo, l'economia, la nostra economia, quello che conta è l'area dell'euro, gli Stati Uniti, il Giappone e, diciamo, il G20 grosso modo, e in particolare la Cina, e tutte queste aree stanno tirando molto, per cui ma è interessante anche che riprenda, come lei diceva, la fiducia delle imprese, e quindi che ha molto a che fare con la domanda interna, oltre, certo, che con la domanda estera, e la fiducia dei consumatori.
Che anche questa è cresciuta, certo.
Che è cresciuta ancora a luglio, sia su livelli piuttosto elevati, diciamo. Per quello che riguarda la fiducia, che naturalmente la fiducia non vuol dire meccanicamente consumi, però insomma, guardando il grafico della fiducia, siamo più o meno ai livelli del 2019.
Chiaro, e poi siccome l'ha citato, io mi rifaccio anche al dato del Fondo Monetario Internazionale di qualche giorno fa, che ha rivisto la stima di crescita in generale e anche del nostro paese. L'Italia, dice proprio il Fondo Monetario Internazionale, dovrebbe andare meglio della Germania, visto che appunto secondo l'istituto cresceremo quest'anno del 4,9%, la Germania invece dovrebbe crescere del 3,6%, anche se ovviamente va detto a onor del vero,
sì,
l'anno scorso la Germania è crollata molto meno dell'Italia, no? Del 4,8% a fronte di un nostro quasi 9%, anche legato alla prima ondata che in pratica ha coinvolto soprattutto noi.
Assolutamente sì, diciamo questo nostro rimbalzo maggiore è a parziale compensazione della caduta molto più pesante di quella che c'è stata, che abbiamo avuto, rispetto a quella che c'è stata in Germania. Quindi arriveremo, credo che comunque arriveremo un po' dopo la Germania ai livelli del 2019, diciamo ai livelli ante-Covid, ma ci arriviamo. E ci arriviamo forse prima di quanto non ci si aspettasse fino a poco tempo fa. Il problema è che i livelli del 2019 per l'Italia sono livelli assolutamente insoddisfacenti, perché sono ancora, rimanevano inferiori a quelli del 2007, cioè di prima della grande crisi finanziaria. E i livelli del 2019 sono più o meno uguali in termini di PIL per abitante pro capite, sono più o meno uguali a quelli di 20 anni prima, il che significa che la crescita reale pro capite dell'Italia in 20 anni è stata zero sostanzialmente. E questo è il grande problema che non dobbiamo dimenticare, per cui sì, adesso stiamo facendo un rimbalzo molto forte, speriamo di prendere la rincorsa per riuscire a fare non solo uno scatto da 100 metristi adesso, ma poi fare una maratona ad una velocità di crociera molto più elevata di quella, appunto, praticamente zero dei precedenti 20 anni. Questo è il vero tema, quello su cui si stanno giocando le riforme del PNRR di cui si discute in questi giorni.
Senta, a proposito di dati, l'Istat due giorni fa ha fotografato l'intero 2020 e qui c'è una questione che volevo sottolineare, ovvero il fatto che l'intervento pubblico ha ridotto le disuguaglianze, no? In un anno in cui moltissime categorie hanno sofferto, c'è questo intervento dello Stato, ci dice in sostanza l'Istat, certo, che ha ridotto quell'indice di Gini, che spieghiamolo, no? È un indice che in qualche modo misura la disuguaglianza sociale, ovvero va, lo spiego a chi ci ascolta, è un valore che va da 0 a 100, se 6 a 0 il reddito è diciamo perfettamente distribuito tra tutti, quindi ovviamente è una cosa non pensabile nella realtà. L'altro estremo, se arrivi a 100, vuol dire che una persona da sola ha il reddito di tutti, quindi altrettanto impensabile. Però, bene, dicevo, questo indice, l'Istat, ha detto che è sceso dal 44 al valore di 30 punti, quindi una riduzione delle disuguaglianze, che ne pensa?
Sì, anche se dobbiamo avere presente che le diseguaglianze che si sono create nel 2020 sono nuove diseguaglianze, non in gran parte, cioè non sono le antiche diseguaglianze. Si sono ricomposte le classi sociali e quelli che hanno perso di più sono i lavoratori autonomi, sono le piccolissime imprese, sono i dipendenti delle piccolissime imprese. Se uno confronta gli occupati gennaio 2021, gennaio 2020, ha una caduta di occupazione di 1 milione di persone, un terzo sono autonomi, un terzo sono dipendenti di piccolissime imprese e un terzo sono giovani o donne che avrebbero voluto lavorare, che non hanno trovato una occupazione, quindi diciamo nel turnover non sono riusciti, quindi in buona parte le nuove fratture, le nuove faglie che ci sono nella società sono preoccupanti, perché sono stati colpiti lavoratori autonomi che non erano abituati, per esempio i ristoratori, per dirne una, tutta la filiera del turismo eccetera, che non erano abituati ad essere in condizioni di povertà, come in molti casi succede, e questo mi sembra che stia generando reazioni sociali e anche politiche molto forti, anche perché queste persone non sono mai state organizzate da nessuno, si trovano ad essere attaccano al primo che è disposto ad organizzargli, a dargli una voce, e non sempre questa cosa ha sbocchi positivi.
E senta professore, un'ultima domanda le volevo porre a proposito di un futuro anche più lontano, non solo prossimo, ovvero se secondo lei dobbiamo temere l'aumento del debito pubblico, oppure se basterà la crescita ad abbassare quella percentuale pericolosa, e aggiungo, se questo debito alto potrà incidere sulla in Europa come peso politico dell'Italia, no? Mi riferisco alle scelte che si prenderanno, e se l'Italia ha un peso forte verrà messa forse da parte, e le chiedo questo.
Beh, un debito così alto naturalmente rende fragile l'Italia, una cosa che ci fa male al nostro orgoglio nazionale è di constatare che per quello che valgono i mercati ci considerano non più affidabili della Grecia. Il nostro spread in questo momento è uguale a quello della Grecia. Basterà la crescita? Sì, basterà, purché uno effettivamente si riesca con le riforme a creare crescita, e due, si utilizzino i proventi della crescita in termini di maggior gettito fiscale per ridurre il deficit e quindi il debito, e non per spendere di più. Questa cosa in Italia non siamo mai riusciti a farla, ogni volta che la crescita ci dà un po' di gettito fiscale in più lo spendiamo. Dobbiamo essere capaci di non farlo, e le pressioni ovviamente per fare diversamente sono molto forti, basti pensare al dibattito che si sta aprendo, che si è già aperto sugli ammortizzatori sociali, quello sulle pensioni, e ci sono tante su alcune cose dovremo sicuramente spendere di più e quindi compensare da altre parti, per esempio sulla sanità noi dovremo spendere di più. Però dovremo resistere alla tentazione adesso di dire quest'anno le cose stanno andando meglio, possiamo spendere di più. Purtroppo non è così.
Benissimo, allora ringraziamo il professore ed economista Gianpaolo Galli, che lo ricordiamo fa parte dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani diretto da Carlo Cottarelli. Grazie mille e a presto.
Grazie a voi, arrivederci.